Bene, siamo già forse tutti seduti. Ascoltiamo la parola di Don Adam. Già dissi lunedì scorso che non dobbiamo preoccuparci di seguire tutto il discorso, se lo possiamo e abbiamo così, lo possiamo fare, ma talvolta ci basta cogliere quello che il Signore vuole dire a noi, sarà una espressione, sarà una frase, ecco, su quella poi nel tempo del silenzio elaborare: Signore, perché mi hai sottolineato quella frase? Quindi non preoccupiamoci di immagazzinare nella nostra mente tutto quello che ci viene detto, ma quello che lo Spirito Santo desidera sottolineare per noi nella nostra vita.
È molto rassicurante anche per me questa introduzione, perché almeno se su 1000 frasi che dirò, se una va bene, cioè c'è una buona possibilità di dire questa frase, no? Allora, vi dico, faccio una premessa, che il mio intervento è piuttosto di taglio teologico e quindi non sarà una predica, un'omelia, no? Cioè, nessuno piangerà quando parlerò adesso. Forse, cioè, le vie del Signore sono infinite, lo Spirito Santo può toccare anche i cuori quando si ascolta, diciamo, una esposizione teologica di un tema, però non è questa la mia intenzione. Cioè, nella prima parte, quella più robusta, cercherò di un po' seguire un certo documento che ho trovato, che credo che sia molto importante, che ci parla del battesimo nello Spirito Santo. E poi aggiungo qualche parola, un po' una piccola sintesi della sintesi che ho già fatto in questa prima esposizione. E quindi il tema è questo, proprio il battesimo nello Spirito Santo. Ho parlato con uno dei docenti che in questo semestre ha preparato in facoltà teologica il corso proprio sullo Spirito Santo, chiedendogli qualche indicazione come affrontare questo tema, e mi ha suggerito appunto questa relazione della quinta fase del dialogo internazionale cattolico pentecostale. Poi dico subito che il testo forse lo consegno a Pippo, no? Sarà disponibile chi vorrà leggere, perché il testo è scritto in francese. Io l'ho tradotto e davvero ho fatto dei passaggi, secondo me, quelli più importanti. E quindi questo testo, che risale, diciamo, questa relazione fino al 2006, ci propone davvero una sintesi molto interessante a proposito del battesimo nello Spirito Santo. Parlando, dialogando con la Chiesa pentecostale, no? Da cui, diciamo, in qualche maniera proviene questo impulso che ha contagiato anche, per certi sensi, lo Spirito Santo ha già preparato la terra anche all'interno della Chiesa cattolica per sviluppare i movimenti carismatici. E quindi ciò che dice il documento, che noi dobbiamo tenere presente sempre l'importanza dei sacramenti di iniziazione, in modo particolare del battesimo e della cresima. E quindi non si può dire che il battesimo nello Spirito Santo aggiunge una grazia in più rispetto a quella potenzialmente presente nei sacramenti. Questo sembra una teoria, però è molto importante, no? Perché ci dice che ogni cristiano battezzato è potenzialmente carismatico. Cioè, lo è. Però forse non ha ancora attivato dentro di sé questa matrice dello Spirito Santo che suscita, risveglia questa vita carismatica, spirituale. E quindi una delle prime osservazioni è che il battesimo nello Spirito Santo non è un ottavo sacramento, no? Ma quello che è una forma, possiamo, di attivare ciò che abbiamo già ricevuto nei sacramenti. Uno può dire, sì, però è possibile avere dei doni dello Spirito Santo non essendo battezzati? una questione teologica, perché se leggiamo bene gli Atti degli Apostoli, troviamo per esempio Cornelio, che ha ricevuto prima la Pentecoste e poi il battesimo, però la Chiesa nella sua tradizione cerca di, sì, è possibile, però non è la via maestra, diciamo, via comune. È chiaro che è un dono che tocca piuttosto coloro che hanno già ricevuto il battesimo sacramentale. Quando si parla nel Nuovo Testamento del battesimo nello Spirito, lo si fa per marcare la differenza del battesimo promesso da Cristo rispetto a quello di Giovanni Battista. E quindi nei Vangeli non abbiamo, anche in tutti praticamente testi, non abbiamo una espressione, diciamo, concreta, tecnica, che descrive ciò di cui parliamo adesso. Abbiamo delle esperienze del battesimo nello Spirito Santo, questo sì, però non esiste una percezione chiara di una esperienza, diciamo, del tutto particolare, perché all'inizio la Chiesa era carismatica. Quindi poi questo documento sviluppa anche le altre cose, dove si parla anche della presenza dello Spirito Santo, chiaramente nell'Antico Testamento, no? C'è il grande dono profetizzato dai profeti, che doveva marcare, individuare proprio i tempi messianici, i tempi pieni dello Spirito Santo, quando viene Cristo. Ecco, e questa è la condizione sine qua non, cioè è molto importante che lo Spirito è di Cristo, no? Oggi ci sono anche tanti movimenti ecumenici, del cosiddetto dialogo anche interreligioso, no? Che fanno di Spirito Santo un principio di unificazione di tutte le esperienze religiose possibili, anche se dicono autentiche, no? Però negano il legame costitutivo, fondamentale, essenziale, dello Spirito Santo con Cristo. Per noi cattolici, per la Chiesa, anche quello che possiamo leggere nei Vangeli, è inaccettabile questa visione. Lo Spirito soffia dove vuole, ma sempre lo Spirito di Gesù Cristo, il dono del Cristo risorto. Non esiste uno Spirito Santo che non fosse Spirito di Cristo. Se c'è uno Spirito, e vuol dire non è, cioè, distaccato da Cristo, è spirito maligno. Anche se poi sa manifestarsi, sa travestirsi bene, cioè, dallo Spirito Santo. In breve, essere battezzati nello Spirito Santo vuol dire essere ricolmi di Spirito Santo, ricevere lo Spirito Santo è visto come un dono di Dio ancorato nella promessa di Gesù. Il risultato è che, quando si riceve questo dono, che il credente è potenziato dallo Spirito Santo e diventa nuovamente e intensamente consapevole della presenza di Cristo risorto e glorificato. Quindi vedete che proprio lo Spirito Santo, essendo potenza, potenzia dentro di noi questa consapevolezza, questa testimonianza, oppure la conformazione a Gesù Cristo. Poi interessante anche il passaggio dove si parla della presenza, del modo con cui i testi patristici hanno considerato l'operato dello Spirito Santo all'interno della Chiesa. Per esempio, preghiera con le mani tese, ricevere eredità, liberazione dalla morte, questo diceva Tertulliano. Invece Origene metteva in risalto rigenerazione dallo Spirito Santo, ricevere grazia, purificazione, potenza e doni, saggezza e sapienza. Praticamente tutti i doni chiaramente vengono attribuiti alla presenza dello Spirito Santo. Alcune osservazioni dottrinali. Nel contesto cattolico, battesimo nello Spirito Santo, appunto, non può essere considerato come un sacramento aggiuntivo. Questo abbiamo già detto e questo lo ribadisce anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 720. Però lo Spirito Santo invocato e impartito nella celebrazione di ogni sacramento, sapete che non esiste un sacramento senza invocazione allo Spirito Santo, perché è Spirito Santo rende presente Cristo, è il principio di universalizzazione della persona di Gesù Cristo. Prima Gesù era con i discepoli, dopo la Pentecoste Gesù è presente nei discepoli. Sebbene l'azione dello Spirito Santo non si limiti alla grazia ricevuta nei sacramenti, la sovrana distribuzione delle grazie, dei doni, dei carismi è affermata nella teologia cattolica. La ricezione iniziale dello Spirito Santo viene trasmessa attraverso i sacramenti dell'iniziazione, quindi battesimo, cresima e eucaristia. Allo stesso tempo i cattolici definiscono l'azione dello Spirito Santo in modo simile alla comprensione pentecostale della conversione. Ecco, una modalità con cui si percepisce anche il battesimo nello Spirito Santo come il momento di cambiamento della vita, che uno dice finalmente ho capito qualcosa. E io non ho vissuto questo momento, ma chissà un giorno quando sarò pronto, oppure quando lo Spirito Santo mi preparerà, però ho visto alcuni filmati su YouTube, visto anche qui voi, chiaramente la prima testimonianza, ma mi è piaciuto anche l'intervento di Cantalamessa quando ha detto, allora vi dico, appunto disse Cantalamessa, quale è stato il primo segno, l'effetto, dopo aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, che giorno dopo, quando ho preso in mano il breviario, i salmi mi sembravano essere scritti per me ieri. E quindi uno dei doni, cioè uno dei effetti è che finalmente le cose ti iniziano a parlare, si svela tutto, cioè tutto diventa, ma io l'ho letto, però adesso questo testo mi parla, no? Oppure possiamo immaginare, non lo so, un prete molto affaticato, un prete che è un po' stufo, al limite diciamo dell'esaurimento, quando vive questa esperienza, no? Ogni incontro, ogni suono della campanella per lui è una gioia di ricevere le persone. Anche questa testimonianza l'ho vista. E quindi un rinnovamento, un entusiasmo particolare. Quindi lo Spirito Santo agisce nel battesimo mediante la rigenerazione, la nascita nuova in Cristo. Ci rende capaci di credere in Dio, crescere in Lui, conoscere meglio, sperare. E poi, tanto per non parlare di fare soltanto questa esposizione teologica, vi dico che ci sono più o meno due scuole di interpretazione del battesimo nello Spirito Santo, due scuole teologiche. La prima è il documento di Machelon del 1974, una città belga, dove si sottolinea l'importanza dell'esperienza del battesimo in quanto insita ai sacramenti di iniziazione cristiana, cioè è presente proprio nella struttura dei sacramenti del battesimo e della cresima in modo particolare. Perché di per sé questo è problematico. Perché di per sé il battesimo dello Spirito Santo dovrebbe essere la cresima. Perché è pensata così un po' nella Chiesa occidentale, perché sapete che solo la Chiesa occidentale distingue il battesimo dalla cresima, perché la cresima deve proprio attivare tutto ciò che si è ricevuto nel battesimo a una certa età e renderci davvero entusiasti e testimoni veraci di Gesù Cristo risorto. Invece vediamo che non è così oggi, no? Poi vi propongo anche una certa lettura. E quindi La prima linea interpretativa è quella di identificare questo battesimo come connaturale oppure come il compimento dei sacramenti di iniziazione cristiana. Invece la seconda linea, che ha proposto l'Episcopato tedesco, è quella che parla di una certa dinamicità del battesimo nello Spirito Santo, cioè di un modo nuovo che porta qualcosa che non era mai, diciamo, previsto, anche se già potenzialmente presente nei sacramenti, e quindi qui si mette un pochettino più in risalto questo aspetto evenementiale, cioè di un evento, di una nuova conoscenza, di una dinamica, di sentirsi attraversati dall'amore trinitario di Dio, che suscita continuamente una grande gioia. E quindi la persona viene completamente cambiata, cresce nella consapevolezza di essere il tempio vivente di Dio. Quindi vedete, la differenza un pochettino è questa, che una intende il battesimo con una realtà statica, presente, di un sviluppo piuttosto lineare e quasi pacifico, l'altra invece lo presenta come un evento, come una cosa inaspettata, che appartiene alla dinamica della vita, in quanto mai imprevista, in quanto aperta sempre al nuovo. Credo che davvero questo testo merita un'attenzione particolare, per cui vi invito a studiarlo, a meditarlo, perché ci sono davvero degli elementi, degli spunti che possono aiutare ad approfondire questa nostra esperienza, che alcuni hanno già fatto, gli altri si stanno preparando a viverla. Allora, da parte mia faccio soltanto qualche pensiero. Cioè, la Chiesa delle origini era la Chiesa carismatica, questo è vero, e quindi la sua struttura era carismatica, però con il passare del tempo, esattamente nella storia dei primi secoli, questa Chiesa ha dovuto fare conti anche con il numero crescente dei fedeli e anche dell'abbassamento del livello della fede, della conformazione a Cristo. È nata una famosa discussione tra quelli che hanno rinnegato Cristo durante le persecuzioni, e quindi c'erano gli spirituali e c'erano anche i carnali, quelli che non hanno sostenuto la prova del martirio, e quindi bisognava anche decidere cosa fare con questi qui che sono venuti meno, che non hanno dimostrato la fedeltà a Cristo, no? Perché voi tutti qui che avete ricevuto il battesimo siete pronti a morire per Cristo, questo è un dato scontato, che se no bisogna rifare il battesimo nello Spirito Santo. E quindi vedete che con il crescere della Chiesa chiaramente cresceva anche tiepidezza, cioè il cuore si un po' lasciava, diciamo, affredare dalla vita. E quindi la prima forma, la prima chiesa carismatica, la struttura era proprio carismatica, poi è diventata la struttura carismatica nella chiesa, dove si è realizzato il passaggio tra la forma del martirio e quindi la forma carismatica più elevata, perché la più grande conformazione a Gesù Cristo si realizza nel morire insieme a Cristo e per Cristo. È avvenuto questo passaggio alla vita monastica. Monachesimo ha sostenuto, ha sostituito la Chiesa carismatica dei primi secoli con i suoi ideali alti evangelici da incarnare nella vita quotidiana. E quindi poi si è prodotto certo questo diviario tra la vita monastica molto, molto austera, molto dura, molto rigida, ma anche appunto molto esigente, con la vita, diciamo, del popolo, no? Che insomma doveva andare a messa due volte all'anno, fare le loro pratiche. Però attenti, perché questa è la struttura della Chiesa matura, dove c'è il posto per tutti. quando noi iniziamo a dire che c'è soltanto il posto per gli spirituali, ci dividiamo dalla Chiesa, perché il Vangelo è molto furbo. Cioè, da una parte Gesù, se avete letto oggi il Vangelo, no? Ci dice, se guardi una donna e la desideri nel tuo cuore, hai già commesso l'adulterio. Cominciando dai più piccoli, ai più grandi, tutti siamo, credo, adulteri. Ma nello stesso tempo, lo stesso Vangelo dice, quante volte devi perdonare? 7 volte? No, 77. E quindi vedete che nella Chiesa ci sono delle dinamiche radicali, quasi fondamentaliste, che richiedono una perfetta conformazione alla parola di Gesù, allo spirito ricevuto, ma nello stesso tempo una comunità sana sa applicare l'altro principio che prevale su tutto, della carità, del perdono, dell'accettazione, dell'accoglienza del fratello più debole, più stanco. E per questo la Chiesa, è inutile dire che la Chiesa, se non sarà carismatica, non sarà più una Chiesa, perché non è vero. C'è il dono dello Spirito Santo che anima tutta la Chiesa, ma all'interno di questa Chiesa ci sono i posti e i ruoli diversi. E questo bisogna riconoscere. Quelli che hanno ricevuto di più devono sostenere il cammino dei fratelli più fragili. E qui arriviamo anche dei segni del tempo, per esempio della sinodalità, che è questa. Ci servono i falchi, ci servono delle persone che sanno tirare la comunità cristiana verso ideali, verso lo Spirito Santo. Ma nello stesso tempo non può essere questo mai un giudizio nei confronti di coloro che rimangono indietro. Questa è la realtà, questa è la nostra comunità. Quindi, questo che volevo dire è che secondo me, ripeto, questa è la mia opinione, che non dovete essere assolutamente d'accordo, però la Chiesa ha bisogno dei carismatici, in quanto ha bisogno dei testimoni credibili di Gesù Cristo. E poi è interessante che prima ho detto che, ancora 5 minuti, mi hanno detto mezz'ora, che prima quelli che hanno incarnato di più questi ideali evangelici erano i monaci. Oggi guardate la Chiesa, non ci sono più le vocazioni religiose, però cresce il movimento carismatico. All'epoca del documento si parlava di 120 milioni. Oggi, secondo me, ci sono di più. Quindi vedete come lo Spirito Santo sposta accenti nella Chiesa. È bello questo. Però nello stesso tempo bisogna leggerlo come un compito che a ciascuno di noi spetta. Vedete che non vi ho parlato tanto cosa vuol dire di per sé vivere l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo, perché questo, ripeto, lo sapete voi meglio di me, perché tanti di voi hanno già vissuto. In generale, cioè, io vi posso dire che un rinnovamento del cuore, un sentire presente Cristo dentro di sé, una gioia che ci abbraccia, che eccede dal nostro cuore, perché ci sentiamo davvero partecipi della vita divina. E poi il segno che contraddistingue è sempre la gioia, entusiasmo, in quanto etimologia di questa parola, no? Entusiasmo vuol dire, cioè, essere in Dio. Proprio da qui nasce questa parola. E non è anche il caso che questi movimenti sono nati anche negli ambienti delle diverse università cattoliche. Ci sono tanti studenti, tanti giovani che si sono proprio svegliati alla vita, in quanto, sapete bene, per definizione gli uomini che cercano la pienezza della vita. Poi si fa i patti con la realtà, no? Ma quell'età è proprio meravigliosa per questo. E quindi è lo Spirito Santo intercettato questi cuori assettati dell'amore e della presenza di Dio. Va bene, poi esiste un rapporto tra il battesimo nello Spirito Santo e i doni carismatici, ma di per sé teniamo presente ultima cosa, che il battesimo comporta sia la santificazione personale che anche il dono carismatico, che sono diversi doni, cioè Prima Corinzi 12, 8, 10, no? Lì troviamo questo elenco quando Paolo parla alla comunità di Corinto come devono vivere questi doni, eh? E su tutto prevale la carità, eh? Questo è il principio fondamentale, costituente, organizzativo dei doni dello Spirito Santo, che vuol dire utilità alla comunità. E qui aggiungo ultimo pensiero, che guardate che ci si può essere carismatici, cioè vuol dire ricevere e vivere tanti doni dello Spirito Santo, senza essere trasformati dallo Spirito Santo, e questo è un grande pericolo. Attenti, perché si può avere dei doni dello Spirito Santo senza essere trasformati da questi doni, perché i doni di per sé sono puntati al bene della comunità. È come dire, ci si può essere preti e nello stesso tempo essere grandi peccatori, no? C'è un dono del sacerdozio veicolato, cioè una parola brutta, da una persona, no? Da un uomo, ma nello stesso tempo vedete che la messa che fa il prete, anche se ha commesso un peccato grave, la messa è valida, ex opere operato, cosiddetto grande teologia medievale, no? Ma per lui chiaramente questa messa non comporta una efficacia di salvezza, perché è emerso nel peccato e quindi deve convertire il cuore. E qui da una parte è un pericolo, cioè nel senso che dobbiamo stare attenti, perché il fatto che ricevo il dono delle lingue non vuol dire che sono già trasformato da questo Spirito Santo, Ma nello stesso tempo, vedete, è anche una cosa che ci dovrebbe meravigliare nello stesso tempo. Perché? Perché il Signore e lo Spirito Santo si abbassa anche e riempie dei vasi di crepa per dare una grazia a Lui, certo, ma anche a qualcuno altro, attraverso questo peccatore comunicare anche una grazia alle altre persone. C'è una libertà assoluta, prima di tutto dello Spirito Santo, dello Spirito di Cristo, ma anche nostra. Chiediamo dunque che il Signore, insieme ai Suoi doni, insieme a questa grande immersione nella Sua vita, nella Sua presenza, prima di tutto trasformi anche i nostri cuori.